Seconda traccia del diario di Anna Frank. Continua la nota introduttiva di Eraldo Affinati. Siamo stati abituati a pensare ad Anna seduta al tavolo a scrivere, triste e scanzonata, gioiosa e autocritica, allegra e severa, paradossalmente libera nella dimensione coatta che le fu propria. Ma non dobbiamo mai dimenticare la tragedia a cui andò incontro dopo la scoperta del covo da parte dei nazisti, quando d'improvviso fu costretta a difendersi con le unghie e con i denti per sopravvivere in mezzo alla bolgia. Eccola, nelle pozzanghere di Westerbork, con Peter, secondo alcuni testimoni piena di fiducia nei confronti dell'avvenire, secondo altri già persa, sfiduciata. In realtà, la speranza di potersi salvare, evitando lo strapiombo nel gorgo dei sommersi, non dovette abbandonarla mai. Neppure quando respirava l'aria dalla finestrella del vagone piombato verso Auschwitz, ancora con la famiglia, poco prima che sulla banchina di Birkenau venisse divisa dai genitori. Vorremmo sapere tutto di lei. Come interpretò la catastrofe collettiva che le si parò dinanzi appena uscita dal suo rifugio? Si riconciliò con la madre? In quale modo visse i giorni finali, ammalata di tifo a Bergen-Belsen? Sconvolta, offesa, tradita, con Margot sino all'ultimo singulto? Queste domande sono destinate a restare prive di risposta, ma le immagini che possiamo ricavarne, sebbene extratestuali, gettano una sinistra luce retroattiva sul diario. Lo rendono simile a una carta che brucia, lo trasformano in testamento, ne evidenziano il carattere profetico, creano il vuoto intorno alle pagine che Otto Frank, dopo averle ritrovate, volle far conoscere a tutti. Proprio lì, in quello spazio mentale, nello scarto senza tempo, fra vita e scrittura, le altre grandi testimoni dello sterminio si presentano come fantasmi a sorreggere Anna, e unendo la loro drammatica vicenda alla sua, ce la fanno sentire meno sola, quasi fosse parte della tragedia planetaria, pur conservando, in un suo scrigno misterioso, la dote preziosa di una Letizia unica. La straordinaria voce dell'inquilina di Prisengrach 263 andò ben oltre una mera funzione memoriale. Alla distanza giusta per misurare l'importanza storica di tale contributo, dobbiamo ammettere che, senza la partecipazione della giovane indomita, l'intero racconto delle persecuzioni naziste, questa mutilazione perenne nel corpo della civiltà occidentale, a nostro avviso riceverebbe una luce assai più flebile, di certo meno incisiva. Il bambino impiccato, che nella notte fece perdere la fede a Elie Wiesel, non avrebbe più la sua stella. Nel pensiero, nel sentimento e nei sogni della ragazza di Amsterdam, invece, osiamo sperare, contro il parere di molti, che tutto possa acquistare un senso o no, ma almeno un valore. Sarebbe stato troppo chiedere ai protagonisti diretti di assumere il peso spirituale di quanto accaduto. Anna, con la tenerezza che la rende indimenticabile, ci dice che questo compito etico riguarda noi, i reduci di pace. Non è impresa semplice, ma chi riuscisse a compierla, chi trovasse la forza per rivivere dentro di sé le colpe, le piaghe dei padri, cercando di sanarle oggi per interposta persona, avrebbe modo di rivedere lei, come se non fosse mai morta. Lo comprese appieno Vittorio Sereni, quando nella poesia dall'Olanda, in Gli strumenti umani, dopo aver visitato la sua casa in un sussulto lancinante, scrisse: «L'amore è di dopo, è dei figli». Ed è più grande. Impara. Fine della prefazione di Eraldo Affinati. Nota introduttiva di Miriam Pressler. Anna Frank tenne un diario dal 12 giugno 1942 al 1 agosto 1944. Scrisse le lettere per sé, fino a quando, nella primavera del 1944, a Radio Orange, sentì il ministro dell'educazione in esilio, Bolkestein, affermare che dopo la fine della guerra tutte le testimonianze della sofferenza del popolo olandese durante l'occupazione tedesca avrebbero dovuto essere raccolte e pubblicate. Tra gli altri, citò l'esempio dei diari. Ispirata da questo discorso, Anna Frank decise che dopo la guerra avrebbe pubblicato un libro, basato sul proprio diario. Cominciò così a ricopiarne e a correggerne il testo. Lo migliorò, tralasciò le parti che ritenne poco interessanti e ne aggiunse altre, in base a quanto ricordava. Nel contempo, conservò il primo diario, che nell'edizione critica completa, comparsa nel 1986, viene definito versione A, per distinguerlo dalla versione B, che contiene il testo modificato. L'ultima annotazione è datata 10 agosto 1944. Il 4 agosto gli 8 rifugiati furono catturati dalla Grün Polizei. Mip Gies e Bip Voschquil misero al sicuro i diari lo stesso giorno in cui era avvenuto l'arresto. Mip Gies li conservò nel proprio ufficio per riconsegnarli senza averli letti al padre di Anna, Otto Frank, quando ormai si sapeva che Anna non viveva più. Dopo lunghe riflessioni, Otto Frank decise di rispettare i desideri della figlia e pubblicare gli appunti sotto forma di libro. A tal fine, redasse, sulla base della versione originale del diario A e della successiva rielaborazione ad opera della figlia B, una terza versione ridotta. C. Il diario sarebbe rientrato in una collana di testi di lunghezza prestabilita dall'editore olandese. Nel 1947, quando il volume uscì, non era consueto parlare apertamente di sesso, soprattutto nei libri per ragazzi. Otto Frank tralasciò inoltre alcune parti del testo per non nuocere al ricordo di sua moglie e di altri compagni di sventura. Anna Frank scrisse dai 13 ai 15 anni ed espresse senza mezzi termini tutte le proprie antipatie e critiche. Otto Frank morì nel 1980, lasciando per testamento i diari originali della figlia all'Istituto per la Documentazione Bellica di Amsterdam. Poiché a partire dagli anni 50 ci si era spesso interrogati sull'autenticità dei diari, l'Istituto provvide a far analizzare tutti gli scritti. Quando fu possibile dimostrarne l'autenticità, senza più ombra di dubbio, i diari furono pubblicati assieme ai risultati delle ricerche. Erano stati fatti oggetto di studio la storia della famiglia, l'arresto, la deportazione, i materiali usati nella scrittura e la calligrafia di Anna Frank. Nello studio viene inoltre descritta la storia della diffusione dell'opera. La Fondazione Anna Frank di Basilea, erede universale di Otto Frank, compresi i diritti d'autore, decise quindi di pubblicare, sulla base dei testi originali, una nuova edizione, che non ha minimamente alterato il lavoro redazionale di Otto Frank, attraverso il quale l'opera ha ottenuto una grande diffusione e una valenza politica. La nuova redazione è stata affidata alla scrittrice e traduttrice Miriam Pressler, che ha integrato la versione di Otto Frank con brani recuperati dalle redazioni A e B del testo. La redazione proposta da Miriam Pressler e approvata dalla Fondazione Anna Frank di Basilea è più lunga del 25% di quella finora diffusa e ambisce a fornire al lettore un quadro più completo del mondo di Anna Frank. Nel 1998 sono venute alla luce 5 pagine del diario mai conosciute prima. Ora, con il permesso della Fondazione Anna Frank di Basilea, un lungo passaggio, datato 8 febbraio 1944, è stato aggiunto alla fine del testo già esistente corrispondente a quella data. Una breve alternativa alla lettera del 20 giugno del 1942, invece, non è stata inclusa in questa edizione, perché una versione più dettagliata della stessa fa già parte del diario. Inoltre, in linea con i recenti ritrovamenti, la lettera a Kitty del 7 novembre 42 è stata spostata alla data del 30 ottobre 43. Per maggiori informazioni, il lettore potrà fare riferimento all'edizione critica dei diari di Anna Frank, The Dagboken von Anna Frank, a cura del Netherlands Institute for Horlogs Documentati di Amsterdam, edizione italiana, a cura di Frediano Sessi, Einaudi 2002, che traduce la quinta e definitiva ristampa olandese. Quando redasse la seconda versione, B, del diario, Anna Frank decise gli pseudonimi che avrebbe usato per la pubblicazione. Inizialmente avrebbe voluto chiamarsi Anna Aulis, poi Anna Robin. Otto Frank non si servì di tali pseudonimi, ma conservò il proprio cognome, adottando invece i nomi che la figlia aveva proposto per gli altri clandestini. Le persone che aiutarono la famiglia nei momenti di bisogno sono ormai universalmente note e meritano di essere chiamate con i loro nomi. Gli altri nomi corrispondono a quelli usati nell'edizione critica. Per quanti desideravano mantenere l'anonimato, l'istituto ha scelto iniziali a caso. I veri nomi delle persone nascoste nell'alloggio segreto sono Famiglia Van Pels di Onsbruck, Auguste, nata il 29 settembre 1890, Hermann, nato il 31 marzo 1889, Peter, nato il 9 novembre 1926, che Anna chiama rispettivamente Petronella, Hans e Alfred Van Damme, e in questa edizione chiamati Petronella, Hermann e Peter Van Damme. Fritz Pfeffer, nato nel 1889 a Gießen, da Anna e nel libro, è chiamato Albert Dassel. Fine della nota introduttiva di Miriam Pressler. A inizio la nota al testo di Frediano Sessi. Deportazioni e vittime nell'Olanda occupata. L'invasione tedesca dell'Olanda porta la data del 10 maggio 1940 e costituisce una vera e propria sorpresa per un paese che si riprometteva di rimanere neutrale, come durante la Prima Guerra Mondiale. Cinque giorni dopo, il 15 maggio, il primo ministro, il suo governo e la famiglia reale sono già al sicuro in Inghilterra, mentre il popolo è sotto l'occupazione nazista. Agli olandesi sembra inevitabile doversi adattare ai primi provvedimenti imposti dai tedeschi, che all'inizio vengono giudicati corretti. La comunità ebraica, costituita da circa 140.000 persone, abitava principalmente nelle province costiere del nord e del sud, ma soprattutto nelle città. Amsterdam, da sola, contava 80.000 ebrei. Il 10 gennaio 1941, il Reichskommissar per i Paesi Bassi, plenipotenziario con poteri assoluti, Arthur Seyss Inquart, emise un decreto che prevedeva il censimento e la registrazione di tutte le persone che si trovavano in suolo olandese e che avevano almeno un nonno ebreo. Ai 140.000 ebrei puri, che secondo la definizione del Reich avevano quattro nonni di origine ebraica iscritti alla sinagoga, si aggiunsero così 20.000 ebrei misti, vale a dire ebrei, con meno di quattro nonni di origine ebraica. Ma il responsabile dello schedario olandese, Ten Ket, era convinto di poter creare uno schedario di mezzi ebrei, pari a 300.000 unità. Portò avanti il suo compito fino al settembre del 1944. Questo provvedimento fu il punto di partenza per avviare le deportazioni verso le seguenti destinazioni. Mauthausen, 1.750 ebrei. Complesso di Auschwitz, 60.000 ebrei. Sobibor, 34.300 ebrei. Theresienstadt, 4.900 ebrei. Bergen-Belsen, 3.750 ebrei. Altri campi, 350 ebrei, per un totale di 105.000 deportati. Uno soltanto tornò dal campo di Mauthausen, 19 da Sobibor, più di 1.000 dal complesso di Auschwitz e circa 4.000 da Theresienstadt e Bergen-Belsen. A questi ebrei deportati ne vanno aggiunti altri 2.000 che vennero uccisi, si suicidarono o morirono a causa delle privazioni nel loro paese e in particolare nei campi di transito di Vug, vicino al bosco di Hertogen e di Westerbork, nei pressi di Assen, in cui le condizioni di esistenza erano particolarmente difficili e dure. Nota al testo. In Olanda rimanevano ancora 8-9 mila ebrei di matrimoni misti, un numero quasi uguale di ebrei che si erano nascosti, e circa 4 mila ebrei che appartenevano a categorie speciali, persone che stavano cercando di dimostrare ai tribunali la loro non ascendenza ebraica. Forse 5.000 ebrei erano riusciti a scappare o a emigrare, secondo il rapporto del governo olandese. Fine della nota al testo. Come suggerisce il maggior storico della Shoah, Raoul Hilberg, il processo di eliminazione degli ebrei dell'Europa non si fermava al censimento e alla deportazione. Funzionava anche una macchina economico-amministrativa che sequestrava tutti i beni appartenenti agli ebrei, dalle fabbriche ai gioielli, alle case, ai conti in banca, fino ai mobili e agli oggetti di un certo valore lasciati negli appartamenti. I pezzi preziosi venivano consegnati a Hermann Göring, responsabile, tra l'altro, degli affari economici del Reich. Le collezioni di Franco Bolli erano riservate alla Reich Post, posta centrale, e le collezioni di monete alla Reich Bank, banca centrale. Secondo la testimonianza del penitenziario Seyss-Inquart Kart, le somme sequestrate agli ebrei raggiunsero la cifra di 400 milioni di fiorini. La competenza sui mobili e sugli oggetti sequestrati dagli appartamenti era del capo ideologico del partito nazista, Alfred Rosenberg. Il saccheggio dei beni ebrei in Olanda fu condotto a termine con la stessa precisione dello sterminio dei loro proprietari. In nessun altro territorio occupato i tedeschi riuscirono a raccogliere, in un modo o nell'altro, una così grande quantità del patrimonio ebraico. Alla fine della guerra, i tre quarti degli ebrei che vivevano in territorio olandese all'inizio dell'occupazione erano morti. Questo dato testimonia la violenza che assunse la presenza nazista nei Paesi Bassi. A favore dei nazisti giocò anche la situazione geografica del territorio. L'Olanda è un paese pianeggiante e, a parte le regioni paludose del litorale, non ci sono foreste né luoghi naturali che offrano rifugi sicuri. A est, la frontiera che metteva il paese in collegamento con il Reich, a sud, la vicinanza con il Belgio occupato, mentre il nord e l'ovest si aprono sul mare. Un fattore non secondario fu rappresentato dall'efficienza dell'amministrazione tedesca, che si insediò nel territorio aiutata da un buon numero di collaborazionisti, pronti a entrare nei corpi delle SS più di 17.000 e lavorare nelle diverse amministrazioni e a denunciare ebrei e oppositori. Tuttavia, non fu sempre facile per i tedeschi tenere ben salda in mano la situazione del governo d'occupazione. Ecco quanto racconta, in proposito, un funzionario della divisione politica del Ministero degli Esteri del Reich, circa un episodio avvenuto nel febbraio 41. Pattugliando un quartiere ebraico di Amsterdam, un distaccamento della polizia tedesca fece irruzione in un appartamento e sorprese un nucleo di resistenti clandestini. Lo scontro provocò la morte di un poliziotto e il ferimento di altri. Si decise che 400 ebrei, tra i 25 e i 35 anni, come forma di rappresaglia, sarebbero stati arrestati e inviati in un campo di concentramento per il lavoro coatto in Germania. Nota al testo. Proclama di Rauter del 25 febbraio 1945. Fine della nota al testo. Le ripercussioni che seguirono la decisione furono inattese. Il 25 febbraio ebbe inizio un'ondata di scioperi che cominciò a paralizzare i trasporti e l'industria nell'Olanda settentrionale e nella provincia di Utrecht. I filobus ad Amsterdam si fermarono, gli uffici pubblici rimasero chiusi, i cantieri navali deserti e le imprese di lavori pubblici cessarono i lavori. A Hilversum, dove i tedeschi avevano arrestato 10 medici come ostaggi, nelle industrie Philips, 2.000 operai scesero in sciopero. In totale, 18.400 operai solo nelle industrie degli armamenti avevano interrotto il lavoro. Venne promulgata la legge marziale, unita alla minaccia di pena di morte in caso di infrazione, e nel giro di 3 giorni lo sciopero fu sconfitto. Furono multate 3 città, 15 milioni di fiorini per Amsterdam, 2 milioni e mezzo per Hilversum e 500.000 per Zaandam. 430 ebrei furono inviati a Mauthausen, dove vennero assegnati nelle cave di marmo e morirono. In seguito, la popolazione non entrò più in agitazione e i provvedimenti antisemiti si succedettero a ritmo accelerato. Si istituì un coprifuoco che impediva agli ebrei di trovarsi per strada tra le 8 di sera e le 6 di mattino. Gli ebrei non potevano fare acquisti tra le 3 e le 5 del pomeriggio, non potevano usare i trasporti pubblici senza una speciale autorizzazione, e fu loro vietato di telefonare e di entrare in case che non fossero ebree. La comunità ebraica era paralizzata e aspettava impotente l'avvicinarsi della sorte. Il 22 giugno 1942, Eichmann, responsabile per le deportazioni del Reich, informò l'esperto delle questioni ebraiche del Ministero degli Esteri, Rademacher, che erano stati presi accordi con le ferrovie per deportare ad Auschwitz 100.000 ebrei, tra cui 40.000 di provenienza olandese. Fine della seconda traccia, pagina 22, della nota al testo di Frediano Sessi.